L'uomo che si è giunto a percepirsi come anima dentro un corpo, con lo stesso grado di certezza con cui un astronauta si sente altro dalla sua tuta spaziale, non teme più la morte. Buongiorno e bentrovati all'ascolto di Radio Cooperativa della trasmissione Gli Astronauti. Oggi è venerdì 27 dicembre 2024, sono le ore 12:04 e qui ai microfoni della radio c'è Iapos e insieme a me ci sono due ospiti, due voci femminili, che sono Mel e Martina.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Grazie di essere qui. E insieme a loro gli astronauti vi augurano buone feste e vi fanno ogni augurio per questi giorni che possano essere luminosi e sereni. Gli Astronauti è la trasmissione, lo ricordiamo, del Centro Culturale Sei Altrove e per avere maggiori informazioni il nostro sito internet è www.seialtrove.it. Lo ripeto, www.seialtrove.it. Vi ricordo anche il sito web di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org per tutte le informazioni utili riguardo la nostra emittente, come il palinsesto, i programmi, le novità che riguardano le trasmissioni, nonché anche le modalità per dare un contributo economico alla nostra emittente che, come sapete, vive solo della vostra generosità. Sul sito che è www.radiocooperativa.org trovate a sinistra una voce Sostieni la nostra radio, dove sono indicate le modalità con cui poterlo fare, ovvero il versamento su conto corrente postale, e trovate in questo caso un bollettino già precompilato in cui ci sono i dati, basta inserire i vostri, oppure il bonifico bancario, potete in questo caso copiare o incollare l'IBAN direttamente dal sito, che vi ricordo è www.radiocooperativa.org, oppure anche tramite PayPal, in questo caso lo potete fare direttamente dal sito, quindi basta digitare la cifra che desiderate donare e automaticamente verrà donata alla radio. Noi vi ringraziamo per la vostra generosità perché è quella che permette alla nostra emittente di continuare a trasmettere. Come sempre diamo il là alla puntata di oggi attraverso la lettura di uno scritto di Hermes, ma questa volta la lettura è più, diciamo, usuale al periodo armonico che si vive in questo momento dell'anno e quindi iniziamo con la lettura di un canto che trovate pubblicato nel nostro blog che è La Via della Rosa, il cui indirizzo è www.seialtrove.altervista.org.
Mescià, in un batter d'occhio, duro e fermo nello spirito di saggezza, sibilla e serpente dall'oscurità. Aiutante, sacerdote del sole, fremito dell'umanità, stai in guardia. Tagliente e spinoso, virile e forte dell'umanità torchi alle folle zoppe e incompiute. Permetti che il quinto unga con dignità, poiché la quinta parte manifesta la ricompensa dell'essere nella carne. Di bronzo e di rame è il presagio sussurrato dalla divinazione, pettorale della redenzione, diffondi stima e onore. Re a lungo atteso, estenditi libero, sia il nome vivente ornamento del bello, nello splendore del serpente luminoso, è l'uomo divino. In Dio manifesto è il Messia. In nome della vita, il Christos interiore è perfetto e compiuto. Hermes.
Grazie Mel, che hai letto questo canto che potete trovare appunto e rileggere nel nostro blog, il cui indirizzo è seialtrove.altervista.org. Vi ripeto, seialtrove.altervista.org, l'indirizzo del nostro blog dove trovate gli scritti di Hermes che puntualmente diventano oggetto delle trasmissioni, delle puntate degli Astronauti. E in particolare, poi cogliamo l'occasione di questa puntata, che è l'ultima puntata di questo 2024, per ringraziare tutti voi che siete stati in ascolto della nostra trasmissione. Quindi ringraziamo innanzitutto la radio e Radio Cooperativa, che ogni anno ci rinnova questa possibilità, quindi di portare un messaggio attraverso le sue frequenze, e voi ascoltatori ed ascoltatrici, sia coloro che più assiduamente, diciamo, anche fanno sentire le loro voci, esprimono le loro opinioni, considerazioni attraverso le telefonate, attraverso i messaggi, chi più in modo puntuale, chi in modo più invece diradato nel tempo, e anche coloro che ci ascoltano silenziosamente, perché tutti voi ci sostenete attraverso il vostro ascolto, attraverso la vostra partecipazione. E quindi ogni augurio, diciamo, per questo periodo e per il nuovo anno che si aprirà, e un ringraziamento, perché è grazie a voi che, oltre a poter chiaramente avere un pubblico, ma possiamo interagire e quindi possiamo crescere anche attraverso le vostre considerazioni, le vostre riflessioni. E dato che appunto è l'ultima puntata di questo 2024, è quasi naturale fare un po' una rivisitazione di quelli che sono i temi che abbiamo affrontato nel corso delle varie puntate degli Astronauti. E leggendo un po' il nostro blog, rivisitando i podcast, quindi le registrazioni delle puntate, sono emersi diversi temi, ed è molto interessante poter vedere come un anno fa circa, più o meno in questo periodo, che era il periodo natalizio o della fine dell'anno, toccavamo un argomento con un ultimo scritto dell'anno che era riguardante l'illusione dell'io, l'illusione che molto spesso noi viviamo e a cui diamo però credito, e che sostanzialmente ci fanno interpretare la realtà e viverla in un modo piuttosto che in un altro. Di questo abbiamo parlato con varie sfumature durante un po' tutte le puntate della trasmissione, toccando più certi aspetti piuttosto che altri, a volte più emotivi, a volte più interpretativi, mentali, altre volte invece un po' più legati al nostro contesto di appartenenza, di radicamento, comunque di... È un po' stato uno dei temi sostanzialmente che sono emersi di più nel corso della trasmissione. E l'illusione, mi viene da dire, emerge quando soprattutto emerge il contatto con la realtà, e la realtà a volte è diversa da come ce lo aspettiamo. In questo senso io darei la parola ad un'ascoltatrice, perché sostanzialmente tu sei... Martina, ci hai ascoltato per molto tempo, insomma, sì. Sei una nostra fedele ascoltatrice, quindi ti ringraziamo. Questo tema del contatto con la realtà, come lo senti tu, diciamo?
Allora, il contatto con la realtà è qualcosa
che credo io non abbia mai sperimentato prima dei 20 anni, quando ho conosciuto altrove, ho conosciuto Hermes, e è stato il primo grande scuotimento nella mia vita, perché piano piano non è qualcosa di quasi di graduale, ecco. Piano piano negli anni, non sempre con grande facilità, ma mi sono resa conto di vivere in una bolla percettiva, assolutamente falsando la realtà, quello che sperimento della realtà, in base a quello che ho vissuto, quello che è il mio vissuto, quello che è il mio passato. Quindi interpretando la realtà un po' in modo molto soggettivo in base a quello che è la mia storia personale. Quindi assolutamente ciò che è, il primo contatto con ciò che è, io appunto ne ho preso contatto con l'insegnamento di Hermes e ad altrove. Questo è stato per me.
Grazie, grazie Marti. Beh, mi posso dire di condividere perché la tua esperienza sicuramente in questo aspetto la mia è molto comune alla tua perché anch'io senza prima il contatto con un insegnamento come viene vissuto al centro altrove proposto da Hermes, per me io avrei creduto di essere nella realtà, anzi di essere molto realista, eccetera, e anzi posso dire di vivere tuttora in una bolla percettiva che a volte si manifesta di più, a volte meno, a volte con uno strato più forte, più spesso, ma comunque mi fa percepire gli eventi e la realtà in un modo diverso rispetto a come accade. Però sostanzialmente noto anche che a volerla valorizzare questa illusione, diciamo, questa mancanza di contatto con la realtà è foriera di un possibile insegnamento a volerle dare valore. E quello che riscontro nell'insegnamento di Hermes, nella proposta di Hermes sostanzialmente, è l'invito costante a poter usufruire di questa possibilità di dare valore, diciamo, anche all'illusione e quindi all'esperienza che ci permette di fare, per conoscere noi stessi. Tu cosa ne pensi, Mel?
Sì, è molto importante quello poi che capita soggettivamente in questo, diciamo, che si può chiamare un primo risveglio, chiamiamolo così, no? Lo scossone che diceva Martina, perché si vive, si attraversano gli eventi della vita, le cose che capitano, piacevoli, spiacevoli, e tutti abbiamo l'impressione, l'idea, la convinzione di esserci in questa realtà, di vivere, di fare cose, di essere presenti e partecipi. E quindi si rende, secondo me, a questo punto un po' necessario forse chiarire cosa in realtà accade. Per quel che è la mia esperienza, ti accorgi d'un tratto che quello che chiamiamo io, che diciamo, si potrebbe dire metaforicamente, per me corrisponde alla cinta murata di una città dentro al quale tu richiudi tutto quello che è stato il tuo sapere, tutto quello che hai appreso nel corso della vita, nel momento in cui sei arrivato. Quindi se hai 20 anni, tutto quello che dici io e tutto quello che hai appreso in questi 20 anni, se ne hai 30, vai avanti, se ne hai 50 o 60, l'io è quello che si fa tesoro, che tiene stretto tra le braccia la sua creazione, la sua idea di come dovrebbero essere le cose. Nel mio caso, parlo per me, la mia idea di famiglia, la mia idea di vita, di carriera, di matrimonio, anche di società, e quindi tutta una serie di convinzioni di come la realtà dovrebbe essere. Ecco, queste convinzioni e queste credenze sono, come dire, una creazione a parte rispetto a quella che è la creazione del creatore, la realtà vivente, o se vogliamo dire la realtà di Dio, la realtà divina, ognuno la può chiamare come vuole. Mi sono accorta che tutta una serie di vuoti, di mancanze, di difficoltà derivano, ancora lo derivano, ma in quel momento in cui c'è stato questo scossone iniziale, derivavano proprio dalla differenza, dal fervore col quale ancora tenevo in piedi la mia creazione, quindi la mia idea di realtà, di come dovevano essere gli altri, il mondo, e come dovevo essere pure io. Come tutto si scontrava con quella che in realtà era la vera realtà e tutto ciò che mi circondava, quindi perdendo anche di vista tutto quello che di buono c'era in questa realtà che non vedevo e non immaginavo nemmeno essere presente. Quindi il primo scossone ha un bel impatto molto forte e l'età che secondo me si è vissuta fino a quel momento ha un'importanza relativa, perché alla fine le cose sono un po' cicliche, le ripeti in continuazione e non è sempre motivo di saggezza o di crescita effettiva l'avere 10 anni, 20 anni in più rispetto a un'altra persona. A volte si fanno semplicemente giri intorno alla stessa pista, ma si rimane involuti tanto quanto.
Ho capito, grazie per questa tua esperienza. Devo dire che infatti sai, quando uno vorrebbe anche essere diverso da come è, nel mio caso spesso mi sono detto, ma se avessi più esperienza, se avessi più anni sulle spalle sostanzialmente, sì, allora sarebbe diverso. Però grazie, perché effettivamente io vedo su di me che molto spesso noi abbiamo anche una pretesa inconsapevole, inconscia, nel senso che non, alla fine ne sei consapevole solamente quando qualcuno riesce a mostrartelo e tu riesci a vederlo di come le cose dovrebbero essere. Quindi un po' come dicevi tu, Mel, è come se cercassimo molto spesso un film e siamo abituati a ricercare un film, e molto spesso questo può portare anche ad una forma di sofferenza, di frustrazione, eccetera, a cui noi però di cui non ci rendiamo conto, perché diamo la colpa, la responsabilità molto spesso all'esterno, agli altri, alle situazioni, e quindi anziché assumerci la responsabilità noi stessi delle nostre creazioni.
Sì, poi c'è ad esempio questa cosa per me, per quello che vivo io, una forma di ottusità nel... Io immagino la realtà per come credo che sia, per come voglio che sia, per come pretendo che sia. Non è così, non si manifesta come io credo che debba essere, e mi incavolo con la realtà. Non c'è una forma di lucidità e di ragionevolezza che dico, ok, se non è così vuol dire che non è. No. E questa cosa sta arrivando piano piano, ma insomma a fatica. Però sì, questa forma di ottusità c'è, testardaggine.
Beh, diamo una parola anche ai nostri ascoltatori. Se vogliono intervenire, ricordo il numero di telefono è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Oppure il numero per gli SMS è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5.
Posso aggiungere una, certo, cosa, Iapo? Perché abbiamo spesso parlato dell'arte della rinuncia, no? Allora, adesso che abbiamo, diciamo, messo sotto ai riflettori queste due realtà, quella la credenza dell'io, che si è fatto tutto il suo quadretto di verità che devono avverarsi, di cose che si devono avverare per la sua felicità, e quella che invece è la realtà che ci circonda, la realtà effettiva, no? E a questo punto, quando muovi i primi passi sul sentiero, diciamo, ti viene subito fatta una domanda, non formalmente, ma diviene interiore, ed è: quanto sei disposta a sacrificare della tua realtà per entrare in possesso di una consapevolezza sempre più grande, sempre più profonda? Quanto sei disposta a rinunciare di quello che credevi vero per entrare dentro a questa consapevolezza e vivere davvero la realtà che ti circonda? Quanto sei disposto a mollare di quello che pensavi essere tuo, quello che chiamavi io, di quello che dicevi è mio, sono io, è il mio carattere, è la mia personalità, quello che difendevi con tanto ardore, tanta forza? Ecco, questa è un po' l'arte della rinuncia. E via via che lasci andare cose ti senti sempre più leggero, anche se inizialmente può sembrare un vuoto, perché molte cose ti davano una certa apparenza, una certa forza per poter compiere anche determinate azioni, per poter stare, reggere il confronto con le persone magari che prima ti circondavano e che adesso un po' alla volta magari si dileguano o cambiano. Quindi l'arte della rinuncia piano piano si fa strada.
Sì, grazie di aver anche precisato questa cosa, perché quando effettivamente parliamo di rinuncia poi si possono intendere ed interpretare tantissime
sì.
cose. Molto spesso la rinuncia, cioè mi accorgo almeno su di me che a volte uno si trova ad essere attaccato a delle idee, a delle abitudini, a delle parole, a delle cose che normalmente non penserebbe di essere attaccato. Quindi va al di là proprio di un aspetto di uno che pensa di dover rinunciare a dei beni o...
La rinuncia è proprio una di quelle parole che alla personalità piace gran poco, a tutti piace gran poco, no? Poi se invece pensi in effetti a cosa devi rinunciare, dovresti mollare per terra immediatamente ciò che ti appesantisce tanto e ti fa soffrire, no? Perché ti accorgi che dai un enorme valore a qualcosa che ti provoca grande dolore, e allora dici: ma deve essere davvero importante per me questo dolore, se continuo a comportarmi in un determinato modo, ad avere determinate pretese, quanto valore sto dando a questo mio atteggiamento, a questa mia convinzione, a questa mia credenza?
Sì. Eccoci in diretta e state ascoltando Gli Altronauti, la trasmissione del Centro Altrove in onda sulle frequenze di Radio Cooperativa. Un po' per... anche per gioco, perché no, dato che insomma è quest'ultima puntata dell'anno, ci avviciniamo un pochino, ci avviciniamo all'anno nuovo. Chiederei a Martina se vuole lei farci delle domande, se...
Sì, volentieri mi metto in questa posizione. Io volevo chiedervi, perché spesso si dice, si ha la tendenza a dire magari quando non sia cominciato magari ad osservarsi o comunque ancora per abitudine. Sono fatto così, io sono fatto così, e anche nell'aspetto di poter rinunciare a degli aspetti di sé, di poter, poter effettivamente cambiare, perché io conosco... almeno vi conosco, posso dire così, conosco nel senso che vi ho conosciuti 6 anni fa e negli anni comunque vi ho osservato, ho visto cambiamenti, mutamenti, una bellissima cosa da vedere, di cui essere testimone. E quindi vorrei sapere da voi che cos'è che vi muove, quale aspirazione vi muove, cosa vi porta a fare questo?
Cosa ci porta a cambiare o cosa ci porta?
Sì, a poter vedere degli aspetti di noi che sono, riconosciamo anche come magari nocivi o comunque non funzionali più, non solo a noi stessi ma anche a chi ci sta intorno. E a trovare questa aspirazione, a voler cambiare. Cos'è questa spinta?
Cos'è questa spinta? Chi risponde, Iapo?
Cioè, io faccio il cavaliere.
Fai il cavaliere, lo sapevo. Allora, vorrei quasi... Mi viene da dire che la percepisco più come un'attrazione. Un'attrazione fatale. Una cosa che sento inevitabile. Per me è un processo di crescita. È un processo di crescita al quale, bene o male, credo, prima o poi, ognuno a suo modo, ma chiunque è costretto ad arrivare, no? Ora, se devo parlare dello start, diciamo, da dove è partita questa cosa, nasce sicuramente da un senso di vuoto profondo, un vuoto interiore incolmabile, nonostante la realizzazione appunto della mia creazione manifesta e quindi l'ottenimento di tutte quelle che erano le mie tappe, rimaneva dentro questo profondo vuoto, ma più lo osservavo e più lo osservo adesso, più... manifestava come la certezza che la consapevolezza di sapere che ci fosse qualcosa di più profondo e quindi la ricerca di questo, ma non so dirti se venivo spinta o se mi viene sempre da dire ne ero attratta, come qualcosa che ti attrae, che sa che sai che devi andare là. Quindi da un lato è molto doloroso, bisogna riconoscerlo, perché ogni volta che si intraprende un percorso di questo tipo, alla fine devi riconoscere, riconsiderare all'improvviso tutte quelle che sono le tue convinzioni, i tuoi valori, le tue credenze, cambiano le relazioni, tutto ciò a cui prima davi un'enorme importanza si capovolge e quindi ci sono delle reali difficoltà da affrontare. Però questa attrazione continua, e non ti puoi arrendere, non ti puoi fermare, ne vieni aspirato. Quindi è un aiuto, questa secondo me è una cosa alla quale alla fine poi ti arrendi, perché sai che devi arrivare, cioè non arrivare, che devi muoverti verso, perché alla fine non credo ci sia un punto d'arrivo, non... o una fase che dirà ok, sei arrivato, fine. È qualcosa che devi continuare a muovere e continuare a far accadere, ma che ti attrae, almeno io la sento così, inesorabilmente.
Beh, io faccio la parte invece del cinico, come profondamente alla fine sono abituato ad essere, e dico in realtà la primissima forma di attrazione o che mi muove innanzitutto è l'opportunismo, nel senso che l'opportunismo può essere visto in un modo positivo o negativo, ma sostanzialmente è l'opportunità, cioè a contatto con l'insegnamento di Hermes e le varie fasi che questo insegnamento, diciamo, con cui si è manifestato al centro, con cui sono entrato a contatto, ho sempre tratto molti benefici. Benefici riguardanti l'essere sostanzialmente, quando parliamo di benefici, cioè modi di vivere meglio. Perché parlare di essere, parlare di esistenza, parlare di essenza, ma prima di tutto dobbiamo parlare con la vita. Quindi quando parliamo di contatto con la realtà dobbiamo parlare con la vita. Tra parentesi, c'è un rumore di sottofondo che ovviamente voi state ascoltando, quindi diciamo, è presente qui nella sede della radio, quindi se vi girate attorno per sentire dov'è che a casa vostra stanno facendo rumore, in realtà è qui, non possiamo farci nulla, quindi
Invisibile,
abbiate
presente.
pazienza.
Sì.
E dunque bisogna parlare di contatto con la vita e quello che, nonostante le resistenze di un io, sostanzialmente una personalità che pure doveva sempre o deve sempre dire la propria o manifestare oppure prendere le cose, però sempre con le pinze, eccetera, alla fine ho avuto molti modi di poter verificare che le cose che mi diceva proponeva Hermes alla fine si verificavano, erano reali, mi ha aiutato a conoscere molte cose di me che non conoscevo e sostanzialmente ad apportare dei miglioramenti significativi alla mia vita. Quindi, parlando di vita, in questo senso è stato un aiuto per una trasformazione. E dunque è l'opportunismo sostanzialmente che mi ha mosso perché ho tratto molto beneficio. L'opportunismo è qualcosa che ha a che fare ovviamente con il prendere le opportunità in un modo o in un altro ed è qualcosa che comunque ha anche una sua funzione, può avere in questo caso una sua funzione trasformativa, non c'è un opportunismo necessariamente solo negativo nell'accaparramento. E dunque principalmente a muovermi è stato questo. Poi subentra un secondo aspetto dove al di là del poter migliorare la vita, oltre a poter prendere delle opportunità che vengono concesse, si tratta anche di dover dare, quindi come diceva prima Mel, l'arte della rinuncia, quindi quando in altre occasioni invece entrano più in conflitto una parte di noi che vorrebbe rimanere attaccata alle proprie convinzioni, radicamente idea, ma allo stesso tempo però usufruire di possibilità che a volte si aprono quando invece proprio rinunci. E quindi quello è un altro aspetto che riguarda invece di più l'essere, riguarda di più forse l'essenza, però credo che si possa andare per gradi. Attualmente io sono nel poter vedere questo.
Grazie, grazie.
Grazie a te Marti di questa domanda che mi ha dato modo anche di fare una rivisitazione. Ricordo a chi volesse comunque inserirsi sui temi che stiamo affrontando o anche porci delle domande, insomma lo può fare allo 049 880 9020. Ripeto 049 880 9020 oppure tramite SMS al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5.
Ciao, sono Antonio De Vercella.
Ciao Antonio.
Saluto te, Iapos, la Martina e Mel.
Buongiorno Antonio. Ciao Antonio.
Sto sentendo per radio dei rumori che non so se siano introdotti dall'etere, cioè che entrano nella comunicazione radiofonica, o se siano delle persone che stanno lavorando è come un rumore metallico che venissero estratti e tolti delle cose, cioè non lo so.
Sì, proviene
E
dalla sede della radio, quindi dal cortile
dalla
della
sede
sede.
o da qualcuno che sta lavorando e non può sospendere il
Qualcuno,
rumore.
esatto, qualcuno che sta lavorando fuori e non può sospendere il rumore al
Ah,
momento.
ho capito. E per quanto riguarda la questione che state trattando, parlando con te, Iapos, a suo tempo, e avevo descritto un po' un modo piuttosto semplice, anche se la realtà è complessa, quindi è arduo dire è semplice. In ogni caso, nella mia rappresentazione della realtà, visto che usi spesso il termine, tu lo chiami opportunismo, io chiamo utilitarismo, per esempio termini come l'essenza e la realtà, quella che uno tocca con mano. Allora io mi sono fatto nella mia testa questa distinzione. Immagino una pesca ha una buccia e ha un nocciolo, e questo nocciolo è inconoscibile, è il focus, è l'essere, insomma. E io risolvo questo problema dell'inconoscibile attraverso la divinità, attraverso il Dio che postulo per fede, cioè credo, non sono in grado di dimostrare cosa sia questo essere e cosa sia questa realtà divina. A volte la si chiama anche essenza, ma essenza, ecco, l'essenziale è più attinente al vivere in modo semplice, essenziale, quello che conta, ecco, quindi che è in qualche modo collegato a questa realtà. E che poi c'è una realtà invece, è la buccia, è la realtà fenomenologica, è il fenomeno, e questa è la natura, è la realtà sociale, sono le altre persone, sono noi, la nostra individualità con le sue configurazioni. Infatti diciamo che una persona ha delle quando si dice io sono fatto così, si intende dire la natura mi ha configurato in modo tale per cui non posso rinunciare a delle caratteristiche mie singolari, del tutto singolari e personali, che non posso se non con scienza. Il modo per avvicinare, per approssimarsi, per avvicinarsi a questa realtà fenomenologica è attraverso la scienza, attraverso il metodo scientifico, l'osservazione della realtà, il principio di non contraddizione, di causa-effetto. Poi c'è invece la percezione della realtà, del fenomeno, della buccia. C'è la nostra percezione che è legata alla nostra vita individuale, alla nostra esistenza, al nostro vissuto. Perché il vissuto è una specie di sintesi, una specie di sintesi fra la mia realtà personale, fra la realtà sociale, quello le persone che nel luogo, il luogo, il tempo in cui vivo, ed è la vita di ogni giorno, il quotidiano, l'uomo della strada, l'uomo si regola attraverso tutte le intuizioni, l'evidenza, attraverso tutte le modalità che noi... Che, e quindi rispondo alla buona a questo interrogativo a me stesso nel tempo. Ho risposto in questo modo, cioè posso affrontare e capire in qualche modo il fenomeno logico. Certo, il divino, l'essenza, il nocciolo è inconoscibile e lo postulo attraverso un atto di credere, che non è credenza o essere creduloni. È diverso, è avere bene in mente con quali strumenti io posso affrontare la realtà. Non basta l'aspetto razionale, il mio pensare. Certo, è molto utile, appunto utile, si diceva, e per approssimarmi alla realtà, perché se c'è un albero di fronte ci vado addosso e sento che l'albero c'è, non è che non ci sia. Quindi c'è questa specie di dualismo che io personalmente non riesco a superare se non in questo modo. Come ripeto, il nocciolo, la buccia e la percezione di questa buccia, come ognuno di noi percepisce qual è la realtà. Ecco, nel tempo che stiamo vivendo, il tempo del denaro, della finanza, dell'utile all'estremo, è il frutto di una visione umana, una concezione, un modo di vedere le cose, di tipo occidentale, utilitaristico, ma non solo occidentale, utilitaristico, ciò che è utile. Ecco, questa per me è una cosa buona per un verso, ma è anche una deriva. Ecco, e bla 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 bla, non aggiungo altro. E comunque resta questa problematica, non è che do una risposta certa. Ho espresso in quelle parole che ho usato la problematicità del vivere e quindi del vissuto. E ciao a tutti e tutti quanti, e auguri di buone feste. Arrivederci.
Ricambiamo gli auguri. Grazie Antonio per i tuoi interventi, sempre forieri di spunti di riflessione molto interessanti, molto utili. Beh, direi che Antonio presenta un po' la fede, come lui la vive, sostanzialmente come strumento di raccordo tra questa parte conoscibile, questa parte inconoscibile in noi. E diciamo, secondo me, la parte che diceva Antonio conoscibile della buccia è un po' quella bolla percettiva di cui stavamo parlando prima, perché è una superficie, ma molto spesso su quella superficie noi poi proiettiamo tutta una serie di aspetti che sono del nostro vissuto quotidiano. È un po' questa la nostra personalità, che noi però molto spesso non crediamo essere l'unica cosa che esiste, quindi non senza questo nucleo che cita Antonio di inconoscibilità. Come la vedete voi questa?
Sì, per me c'è una grande distinzione che sento di fare, ossia questa realtà fenomenologica, come diceva Antonio, questo mondo naturale senza l'essere umano, quindi questa visione di Dio, o comunque questa visione divina di fronte a quelli che sono gli eventi proprio, tipo il sorgere del sole, il tramonto, le stelle, la crescita di un fiore, di un albero, la nascita di un bambino, anche di un animale, insomma tutte quelle cose a cui conosciamo il come, ma il perché, il nocciolo è ancora, credo, è l'inconoscibile, l'inspiegabile, questa pallina di fango che si muove in questo universo sperduto nel nulla, insomma tutti questi grandi misteri, no? E questa per me è Dio, è la cosa divina di tutta questa realtà, ma in contrapposizione poi ci sono le difficoltà di quello che è l'uomo contemporaneo, l'uomo della strada, quindi quello che è convinto che per stare bene, per sentirsi bene, per essere a posto, deve avere la macchina di un certo tipo, la casa di un certo tipo, un guadagno di un certo tipo, relazioni di un certo tipo, le cose devono andare come dice lui, come diciamo noi, nelle relazioni con le persone, con i figli. I figli diventano cavalli da corsa su cui punti tutto quello che tu non hai realizzato. Insomma, tutta una serie di convinzioni che tengono in piedi il mondo così com'è, con una realtà che di divino ha molto poco tra le persone. Se ci togliamo di mezzo noi è quasi tutto perfetto, anzi direi forse perfetto. Quando c'è di mezzo l'uomo ci si scopre che tutto questo desiderio, questo accaparramento dà origine a questi fenomeni predatori e di parassiti che diventiamo nei confronti del pianeta, nei confronti uno dell'altro, non solo fisicamente ma anche molto spesso in modo subdolo, emotivo, con ricatti, pretese assurde, convinzioni che non stanno sì, che sarebbero appropriate ad un bambino di pochi anni di vita, ma che teniamo in piedi in modo molto anche prepotente. La mia esperienza in questo senso è molto anche molto forte, perché è il confronto proprio con le proprie ombre, con le mie ombre, con le mie contrapposizioni e con ancora una serie di credenze che se le cose andassero diversamente io starei molto meglio. E ci sono sempre delle belle ammissioni da fare che sono sempre molto liberatorie, e ognuno poi quando affronta le proprie ombre, i propri risvolti interiori poco piacevoli, li ammette sempre poco volentieri, ma alla fine mi sono accorta che molte delle convinzioni che mi animavano prima tengono appunto in piedi il mondo così com'è, le zone di guerra comprese o l'Africa nelle condizioni in cui sta, anche cose molto, molto banali adesso che possono sembrare di poco conto, però esistono. Questo non vuol dire che il detto, sai, stavamo meglio quando stavamo peggio, perché io a casa col carretto a mezzogiorno non ci tornerei, preferisco la macchina, sono vecchietta e voglio arrivare a casa in 20 minuti, non in 3 giorni e mezzo, quindi attraverso le montagne. Quindi diciamo che il progresso va benissimo, ma se questo processo di crescita a cui altrove ci invita tramite l'insegnamento di Hermes, tramite la tradizione che attraverso di lui si irradia, è proprio come percorrere degli scalini dentro a se stessi, e quindi scopri quali sono stati i tuoi livelli, diciamo, di vita, i tuoi standard di vita precedenti, su quale scalino hai trascorso gran parte dell'esistenza, qualche anno, oppure dove ti sei un po' fermato, eccetera. E è una scala che andrebbe percorsa, purtroppo noi siamo schiavi di un'ignoranza mostruosa, però anche questa avrà fine. Adesso mi pare che le cose si stiano un po' cambiando, cose che prima erano esclusive adesso sono più alla portata di tutti, anche la nostra trasmissione radio ne è proprio una conferma di questo, quindi ci sono delle aperture.
Sì, tu Marti hai qualcosa da aggiungere? Dalla tua esperienza, dalla tua visione?
Ma quello che mi colpisce molto quello che dice Mel, perché mi ci ritrovo molto come esperienza, e nell'aspetto, diciamo che solo con Hermes e con l'insegnamento sono venuta a conoscenza di queste due nature, della parte animale nostra, inferiore, più bassa, che appunto possiamo identificare con la personalità, e la parte essenziale, di cui magari posso aver avuto qualche assaggio, però è quella parte che percepisce e sente ciò che è vero, e allora sente quella forza anche di andare avanti in questo percorso di crescita, perché di crescita, perché caspita, una delle illusioni più grandi che io ho in parte, cioè ho visto, conosciuto, ma non sento ancora di averla scardinata totalmente, però so che non è reale, l'illusione di essere cresciuta emotivamente. Soprattutto è vero che mentalmente mi gestisco, insomma, vado in giro,
non dai fuoco alla casa,
esatto. non mi brucio sulla stufa, sul forno, ma emotivamente, caspita, quando si tratta di entrare a contatto con le mie emozioni è un disastro totale, ma davvero. E questa forma mi ha portato a non voler sentire più, a non voler più entrare in contatto con questi fuochi, ma è praticamente impossibile, perché le emozioni sono la vita, è la vita stessa. Quindi io per anni mi sono Praticamente non ho vissuto nella mia testa, ma non ero in contatto con le mie emozioni, non ero in contatto con il mio corpo. E mi ricordo che io solo ad altrove, all'età di 20-21 anni, ho preso contatto con la terra, cioè ho messo le mani nella terra per la prima volta e è come una forma di ridimensionamento, cioè scendere dalla testa e non vivere più veramente solo lì che abbiamo visto prima, che c'è un sacco di distorsione proprio a livello di percezione di realtà. Non c'è un contatto con la realtà su quel piano lì, almeno per come sono cresciuta e per la mia esperienza. Quindi, ecco, questo. Non so concludere questo discorso che ho fatto, però...
Grazie, grazie no, di averci offerto la tua esperienza, è bellissimo e... Credo che sì, mi ci ritrovo su questo aspetto della testa. Prendiamo una telefonata. Pronto?
Sì, buongiorno. Io sono Stefano da Padova.
Buongiorno.
Stefano, ciao. Buongiorno.
Non so, siamo in diretta?
Sì.
Certo, stavo ascoltando la trasmissione, Stefano.
Sì, ho perso qualcosina, però sto seguendo
okay.
un pochino.
Perfetto.
Però, ecco... Proprio perché sto seguendo la trasmissione mi permetto un po' di entrare, un po' per rendere un po' più soave, un po' più lieve, e l'argomento è molto ostico, voi siete su una onda molto ostica e penso che siano in pochi quelli che vi stanno seguendo, ecco. Allora,
ma noi resistiamo, allora, andiamo avanti lo stesso.
Sì, per carità. Allora, semplice qui semplici, complicato qui complicati. Allora, voi la scelta di scegliervi la strada, se volete la complicazione, complimenti.
No,
oppure c'è la semplicità, voglio dire, molto semplice la cosa.
Certo,
insomma,
Stefano,
perché...
dici pure cos'è che volevi comunicare.
Allora, volevo dire, lo faccio per amore, volevo dire Allah Akbar. Cosa vuol dire? Io spezzo una lancia a favore del mondo islamico, io non sono islamico, io sono del Cristo, io sono cristiano al 1000%, però spezzo una lancia a loro. All'Akbar, Dio è grande e là possiamo condividere. Dio è grande ed è anche un po' matto. All'Akbar, Dio è matto. Cosa significa? Che il suo agire, il suo operare sfugge dalla nostra ragione. E il buon Dio, il creatore, considera che noi siamo creature. Il creatore ha un'altra ragione, un altro disegno, un'altra visione, un'altra dimensione. E Dio è grande, è difficile da contemplare. Però lui è contento quando io gli dico all'Akbar, capisci? Dio
capisco.
È grande, e sfugge, non possiamo noi voler catalogare ogni cosa. Dio sfugge dalle nostre robe, lui è il creatore, noi siamo miserabili creature, capisci? Allora, mi viene in mente la formica, guarda, la formica, perché voi siete entrati in un tema molto universale, no? Allora, prendi una formica e gli dici, parlami della creazione, parlami dell'universo, ma una formica è una formica, cosa vuoi che ti dica la formica? Io sono una formica, e cosa vuoi che ti dica? Ti dico, guarda, fino a lì. Ecco, vedi che quello che a noi ci sta stretto, a noi ricercatori, a noi navigatori, a noi intronauti, che facciamo la navigazione interna, dove sta Dio, dove sta Dio, voilà, con Dio si gioca al nascondino, io gioco molto con lui, lui si diverte con me, è tutto un giocare, facciamo anche l'amore, e ti dirò, è un amante... importante, molto importante, molto geloso.
Va bene,
allora,
grazie.
Allora Dio visita, benedice questa radio, questa emittente. nonostante tutto, la benedice, perché è sempre una famiglia, è sempre un appoggio, è sempre un aiuto, una solidarietà, e un parlare, un risvegliarsi.
Va bene, grazie per la benedizione, Stefano. Allora ti auguriamo ogni bene e ci sentiamo l'anno prossimo. Grazie mille per il tuo intervento. Allora, grazie a Stefano per lo spunto che ha dato, diciamo, per il suo augurio. E, sicuramente un invito sotto certi aspetti lo posso cogliere così, a ridimensionarci molte volte. Ma di questo un po' stavamo parlando, delle idealizzazioni, cioè, con altre parole ovviamente, delle idealizzazioni che a volte abbiamo, che assumono un po' dei contorni giganti, e sicuramente è vero che a volte... Mi viene in mente questa frase che Hermes spesso ripete, che la realtà è Dio, che non entra sicuramente in contrasto, secondo me, con poi quelle che possono essere le convinzioni di fede di ognuno, però effettivamente ciò che si manifesta, ciò che si pone davanti a noi è Dio, nel senso che la realtà è ciò che è, e anche se noi possiamo arrabbiarci, interpretarla male o non vederla per tutta una vita, perché a volte ci illudiamo, ma sostanzialmente è qualcosa che è divino. Forse anche questo è uno spunto per poter ricercare magari il divino proprio nella nostra esperienza, e non solamente in condizioni rispettabilissime, trascendenti, ma che a volte però, insomma, possono essere a contatto.
Sì, è bella questa immagine di questo Dio che gioca a nascondino, sotto gli occhi di tutti, perché è, se consideriamo appunto la realtà, tutto quello che esiste, inteso come realtà, tutto l'esistente, tutto ciò che è manifesto e anche ciò che non è proprio tangibile, concreto, solo materiale. Quindi dalla formica al vento, alla luce, all'oscurità, a qualsiasi cosa, non c'è limite. E proprio perché non c'è limite diventa inconoscibile, secondo me. E questo che chiamiamo Dio, o che qualcun altro chiama Allah, o che ha svariati nomi e svariati modi di essere inteso, forse sarebbe giusto che non ne avesse nessuno, non lo so. Però si nasconde, ma è sotto gli occhi di tutti. È molto bello. Quello forse vorrei specificare quello a cui ci stiamo riferendo quando parliamo di crescita, di realtà, eccetera. Non è messa in discussione la magia del creato, dell'universo, assolutamente no. Questa rimane sacrosanta. Ma se avete avuto dei bambini vicino, se siete memori di quando siete stati bambini oppure un minimo di conoscenza, si può intendere questo sviluppo, questa crescita, esattamente come la crescita di un bambino. Quindi se nella prima fase della sua vita l'unica cosa che ha a cuore sono il cibo e il sonno, un neonato fa così. Molti esseri umani hanno 40, 50, 20, 30... 60 anni, ma si dedicano ancora alla stessa identica cosa. Mangiare e dormire è un buon motivo per essere a questo mondo. Poi si va un po' più avanti e subentra una forma di desiderio di piacevolezza, di piacere, quindi ci deve essere anche qualcosa che ti allieta la giornata. Molti esseri umani tra di noi sono a questo livello. È sufficiente che ci sia qualcosa che rende piacevole, quindi qualche suppellettile, una bella casa, ma insomma qualcosa che ti dia un po' di piacere. Poi subentra qualcosa che invece è più emotivo, quindi un certo qualcosa che muova anche più le emozioni, e qualcuno di noi sta appunto combattendo, come diceva prima Martina, per prendere contatto con queste emozioni, e si sale. Questi sono un po' anche si possono vedere anche come corrispondenza ai chakra, ai centri che nominano gli indiani, ma che sono poi possono essere benissimo intesi anche in questo senso come appunto degli scalini che uno via via conosce, che dovrebbero essere ben conosciuti nei primi 7 anni di vita. Un genitore non ignorante che non ignora la materia, non ignorante nel senso offensivo del termine, assolutamente, dovrebbe essere in grado di far conoscere al bambino che ha davanti e che sta crescendo tutti questi passaggi, no? Poi prende contatto con la volontà, e quindi ci sono gli uomini con una certa volontà, tipo, che ne so, Berlusconi, che insomma ha una certa forza nella propria volontà, poi quelli che hanno capacità di espressione, quindi sono nel quinto centro, e via via si sale, no? Fino ad arrivare ai centri superiori. Ognuno si colloca un po' dove ha dimestichezza, dove sa che è arrivato, quindi ci si vede un po' così, questa chiamata, questa apertura. Infatti Hermes non è che piglia tutti per mano e tramite l'insegnamento porta tutti nello stesso punto. Ognuno viene preso esattamente dov'è e portato sempre un po' più avanti rispetto a dove era. Quindi anche per ognuno di noi che siamo qui presenti le cose sono assolutamente diverse. Non è che ci ha trovato tutti nello stesso punto e ci porterà tutti allo stesso punto. La maestria di una vera guida, di un vero maestro, è appunto quella, sapere individuare chi è dove e dove può arrivare. Questa io la sento una precisazione. Quindi quando parliamo di crescita o di realtà che viene realtà personale o dell'io che viene scardinata, si basa molto su questo aspetto, anche sul fatto che si è statici in un punto e si ha la convinzione che quella sia tutta la sfera esistente e tutta l'esperienza conoscibile possibile, no? È più un discorso psicologico, ma di una psicologia che appartiene al profondo. Una volta lasciato andare queste convinzioni, questa sia un po' la paura di crescere, è un po' come quella che hanno i ragazzini, c'è voglia di uscire di casa e di farsi le prime esperienze da soli, però poi vuoi tornare dalla mamma, vuoi tornare al sicuro. E la stessa cosa facciamo anche noi all'interno di quello che è l'insegnamento, quindi un po' ti sposti e un po' poi torni indietro e perdi quello che avevi acquisito perché vuoi tornare dove eri sicuro. Non c'è tanta difficoltà, fai le cose semplici, diceva Stefano, appunto, sono semplicissime, sono così. Tu guarda le persone a cosa sono devote, a cosa si dedicano, qual è il motivo per cui si svegliano un'ora prima al mattino, se è per guardare il tramonto, oppure per lucidare la macchina, oppure per farsi 4 fette di torta al caffè, non lo so, puoi vedere dove stanno, ognuno di noi può vedere dov'è.
Grazie, Mel.
Adesso allora faccio io la parte dell'intervistatrice, della conduttrice della trasmissione radiofonica, e faccio una domanda a Martina. E in questo momento della tua vita, Martina, ti chiedo qual è quella cosa che dentro ti chiama e ti fa alzare un'ora prima al mattino?
Caspita.
Puoi dire anche il caffè, si può.
Beh, certo, sono qui per essere sincera. Alzare un'ora prima al mattino forse ancora no. Però in questo momento della mia vita mi sento quasi divisa in due, o forse in più parti, non lo so, probabilmente, sicuramente in più parti, come una grande attrazione, per usare il termine che hai usato tu, verso qualcosa che percepisco vero, assolutamente, incredibilmente vero, qualcosa di assoluto, al contrario del mio assolutismo mentale idealizzato che posso manifestare, che è l'insegnamento che propone Hermes. E io quando... per me sono stata toccata, e quel tocco lì... che ha toccato in me una parte, la mia parte vera, non riesco a non riconoscerlo più. Cioè non riesco a far finta che non sia successo, che non riesco a non sentirlo. Cioè mi sento chiamata da quella cosa lì, che Non so, cioè, sono parole, cioè, adesso la gente mi ascolta e sto farneticando. Però ecco, c'è questo grande richiamo che sento, e dall'altra parte c'è proprio l'aspetto di trattenere questo andare verso, che sono tutte le mie difficoltà che sto guardando piano piano, una alla volta, focalizzarne una alla volta, e ancora attaccamenti magari alla famiglia, a una parte affettiva, sentimentale, attaccamenti alle mie credenze, alle idee che ho, che posso avere di me stessa, perché, come hai detto tu prima, Mel, questo percorso è anche doloroso. Sì. Non è tutto rose e fiori, come magari a volte si può... magari ero convinta anch'io di questo all'inizio, del tutto rose e fiori di questo percorso, però non è così. Quindi ascoltiamo cosa ci dice.
Pronto?
Pronto, parlo con Radio Cooperativa.
Pronto, sì, è in diretta su Radio Cooperativa.
Buongiorno. Sono una ragazza nuova di Brugine. Niente, io sto cercando molte amicizie con la scusa che i miei sono morti, non ho più amici di nessun tipo.
Sì, avevi chiamato anche un po' di tempo fa. Allora, se vuoi lasciare il numero in diretta, qualcuno magari eventualmente può appuntarselo e richiamarti.
Ok, allora è 393.
Va bene, 393.
6200.
6200.
62.
62. 62. Sì. 6200.
496.
496. Va bene, ti chiami?
Stefania. Se qualcuno ha piacere di chiamarmi, ecco, a me mi fa molto piacere, ecco.
Va bene, Stefania, allora di Brugine, quindi Brugine o nei pressi di Brugine, ti ringraziamo, ti auguriamo un buon Natale, buone feste.
Grazie Stefania, buon Natale, buone feste.
Buona giornata. Allora, Marti, abbiamo fatto questo servizio per Stefania, ogni augurio, quindi se qualcuno vuole chiamarla.
Così, c'è una grande attrazione verso ciò che è vero, che ho sperimentato che è vero, che sento che è vero, c'è una certezza, sai, quella cosa che sai che è certo, sì. E non c'è niente che può scardinarla. E dall'altra parte le mie difficoltà, insomma, che sono un po' le difficoltà comuni, credo, che tutti proviamo, colorate in modo diverso, vissute in modo diverso, però una grandissima attrazione per tutto questo, ma anche per il modo di vivere vostro ad altrove, davvero, è bellissimo. E infatti volevo anche chiedervi, voi siete costantemente immersi in questa atmosfera dove c'è questa possibilità di condurre ogni giorno un lavoro di crescita e di spersonalizzazione, di destrutturarsi in un posto che ha l'atmosfera necessaria per fare questo. E quali sono i benefici che riscontrate voi di questo riavvicinamento progressivo all'essenza, a quello che si è veramente, in confronto a quello che si vive fuori, che vivo io fuori, ritmi frenetici, competizione? Com'è per voi?
Faccio io la damigella oggi, Iapo, e ti lascio la parola.
Allora, guarda, per la mia esperienza i benefici a volte sono tantissimi. Il fatto è che c'è una tendenza che io riscontro in me, che è quella che quando sei immerso in un ambiente da tanto tempo, quando vivi in un posto, quando vivi a contatto con una situazione, dopo un po' ti accomodi, tra virgolette, e quindi dai per scontata che quel modo di vivere sia sostanzialmente l'unico. Quindi cominci a dare per scontate tutta una serie di cose che in realtà scontate non sono affatto. Quindi tu facevi riferimento al fatto di poter condurre un certo tipo di vita. Noi, ad altrove, grazie ad Hermes, sostanzialmente possiamo usufruire di questa possibilità. Io nella mia esperienza riscontro due aspetti, che comunque la possibilità viene data, è offerta sostanzialmente, e spetta poi però a me, spetta ad ognuno potervi accedere nella misura in cui crea un'apertura, nella misura in cui sostanzialmente rinuncia a quello di cui abbiamo detto. E da parte mia, quindi, questa condizione non sempre c'è, quindi ci sono poste le basi, ma come diceva Mel, è diverso per ognuno un po' il lavoro, come può usufruire dell'insegnamento. E dall'altro lato, anche quelli che sono i benefici e le possibilità, dopo un po' cominci a darli per scontati, sostanzialmente, diventa il tuo modo di vivere, e quindi. A volte, senza il confronto con altre modalità, ti dimentichi anche dei benefici di cui usufruisci sostanzialmente. E quindi c'è un. E quindi a volte serve uno scatto, per quello che mi riguarda, di consapevolezza, di presa di coscienza anche dei benefici di cui uno usufruisce, perché sostanzialmente altrimenti è come. Usufruire di qualcosa che in realtà è potenzialmente molto utile e molto evolutivo, ma non sempre ne hai la coscienza per riuscire a renderti conto di ciò di cui stai usufruendo, della possibilità di cui stai usufruendo, e anzi, rischi di darla per scontato, di non esprimere verso questa condizione, la gratitudine, la riconoscenza o lo scambio che meriterebbero. Questa è la mia esperienza.
Sì, sono molto d'accordo sull'aspetto del non dare per scontato. Ci sono benefici che si manifestano dopo anni, perché credo abbiamo un livello di intossicazione nello stare in questo mondo così frenetico, come dicevi, competitivo, eccetera, in cui c'è questa compulsione, soprattutto a livello mentale, che è come un enorme treno che deve rallentare e prima di accorgerti dei benefici dei benefici reali, passano davvero mesi, a volte anni, per molti aspetti. Sicuramente è uno stile di vita a dimensione umana, come dovrebbe essere il minimo sindacabile. Cioè avere una condizione di pace attorno a sé dovrebbe essere la base per poter iniziare qualsiasi tipo di percorso di crescita, eccetera. Ed è questo quello che ci viene offerto ad altrove e al quale sono decisamente una gratitudine che a volte mi commuove quando giro per il posto con tutte le sue particolari conformazioni, tutte le sue particolari sculture, i suoi posti particolari, le sue luci spettacolari, perché mi rendo conto che è la base, è come avere un nido. Una specie di posto sicuro in cui potersi indagare, potersi scrutare, poter tirar fuori delle parti di noi che rimangono nell'ombra a farci la guerra e che se non sono dapprima conosciute non è possibile fare quei famosi scalini che dicevamo prima, no? E quindi spostarsi via via attraverso i vari centri per poter evolvere come esseri umani, perché noi ci chiamiamo ancora esseri umani, ma poi se guardiamo come stanno le cose intorno a noi, com'è questa società, come funziona, hai voglia di dire oh, stiamo leggeri, facciamolo semplice, pensa positivo. No, facciamo schifo, facciamo molto schifo. Cioè, guardiamo dove siamo immersi, guardiamo come vive metà pianeta.
guardiamo come sta in genere l'umanità. Non è che abbiamo proprio da star tranquilli e da dire dai, ok, a me va bene, e quelli là avranno un karma diverso, poveretti, mica ci posso fare qualcosa, no, perché siamo tutti collegati alla fine. La specie è una, e quando la minaccia alla specie arriva dalla specie stessa, le cose sono davvero abbastanza gravi. Quindi abbiamo come una missione questa cosa che ci attrae, questa cosa che Martina sente vera, assolutamente vera, è diciamo questa spinta evolutiva, quella che ci vuol far dire ok, io voglio diventare un essere umano davvero, però che abbia come primo valore la vita di chiunque e sotto qualunque forma, non solo il mio benessere, il mio benestare, la difesa delle mie cose, dei miei territori, della mia proprietà, delle mie credenze, delle mie convinzioni.
Prendiamo la telefonata. Pronto?
Ciao, sono Dennis.
Ciao Dennis, ciao, ben trovato.
Saluto a te chi ascolta.
Grazie.
Sai, ho sentito quasi dall'inizio e io penso che sia indispensabile parlare un po' più semplicemente, perché sennò le cose non è che si capiscono bene. Fate un banalissimo esempio. Prima Mel diceva che la realtà, la nostra realtà, la realtà che noi viviamo è la nostra realtà, e molte volte non coincide con la realtà del creatore. Io la trovo una cosa veramente totalmente aberrante dire affermare una cosa del genere, dà per scontato che esista un essere superiore che ha creato il mondo e che quindi, avendo creato questo mondo, ne fa un disegno, cioè un suo disegno, è una specie di architetto che ha una prospettiva e vuole che le cose vadano così. Allora, se è così, se fosse così, ma non è così, ma comunque non ha importanza, dov'è il libero arbitrio delle persone? Non può esistere. Se noi dobbiamo, per forza di cose, essere destinati a fare una determinata fine che questo Dio attore ci ha destinato, è inutile che andiamo a barcamenarci. Non ho spiegato. Le religioni antiche avevano tutt'altra visione della realtà. Il Dio non era semplicemente un essere così supremo, superiore, che determinava le cose. Gli dèi erano, intanto non ce n'era uno solo, ma tanti, ma erano legati erano molto carnali, i primi erano addirittura, era tutto il contrario, cioè erano uranici, almeno ho letto un libro non ho finito di leggere, di Mircea Eliade, per le religioni, però ripeto, era un concetto diverso della sacralità, totalmente diverso. Adesso la sacralità è relegata a un unico essere potente, superiore, che ha creato quest'uomo, ma non perché ci sono dei popoli che non sono stati creati da questo Dio. E infatti questo Dio gli ha mandato dei mediatori per andare a riferire il suo verbo a popoli che non lo conoscevano. Bisogna fare un po' di più semplificazione, secondo me. L'origine non esiste, anche nei numeri, lo zero è stato inventato perché si sa che ci sono anche numeri negativi. La vita è come una, non so se sia il termine esatto, una sinusoide, e lo zero è un passaggio, non è un'origine. Il nascere è un passaggio. E questo lo dicevano nelle antiche religioni, si credeva che, si sapeva che la vita era un passaggio da uno stato a un altro, ma cioè, bisogna semplificare un po' di più le cose, sennò se si dice che si spara per dogmi, no? Se si dice, come si diceva una volta quando andavo io a dottrina, che Dio è l'essere superiore, inconoscibile. Questo.
Sì, Dennis, va bene, non abbiamo tantissimo tempo. Ti ringrazio per il tuo sì, non abbiamo tantissimo tempo, diciamo, a disposizione. Ti ringrazio per questo intervento. E, ti rinnoviamo l'augurio di buone feste e buona giornata anche a te. Beh, grazie, Dennis. Ovviamente hai espresso un'opinione diversa rispetto a quella degli ascoltatori che hanno chiamato in precedenza sulla questione sostanziale di Dio, che spesso viene affrontata nel corso delle trasmissioni. Noi sicuramente quello che proponiamo, da quello che è emerso anche nella puntata di oggi, è un approccio con qualcosa che poi possiamo chiamare divino, che è esperienziale, quindi che va al di là poi di quelle che possono essere anche le convinzioni di ognuno, che chiaramente è libero di esprimere come preferisce in seno ad una credenza, ad un'altra, ad una fede, ad un'altra. E mi permetto solo di dire che al di là che poi la si pensi come Dennis riguardo a Dio, se ne abbia tante idee, tante concezioni, se appartenga ad una religione, ad un'altra, ma comunque al di là di tutto credo che la cosa che può essere sacra è sicuramente la nostra vita, le nostre possibilità, le nostre, purtroppo, anche se è difficile molto spesso da sperimentare, anche le condizioni negative che si vivono e a cui spesso non diamo l'importanza sacra che possono avere. Quindi in questo senso forse un'idea del sacro che esprimiamo attraverso il contatto con l'insegnamento di Hermes e con l'esperienza del centro è sicuramente un'idea di sacralità molto diversa, ecco, rispetto a quella che normalmente si intende, ossia come qualcosa che non si vive o viceversa qualcosa che si subisce, che comunque è estranea a noi.
Sì, bisognerebbe chiedersi interiormente, porsi una domanda, chiedersi il perché della sofferenza, il perché del tormento, il perché della mancanza, il perché di questo desiderio di avere sempre di più, di sapere sempre di più, di leggere sempre di più, di poterci proporre agli altri come i detentori di una verità sempre migliore, sempre più grande. Bisognerebbe indagarsi sul perché di questo, dentro di noi, perché accade questo, perché c'è questa sofferenza. Allora forse inizia a vedere che ci sono due creazioni, la tua personale, quella che chiami la mia io, e quella, diciamo, la vera realtà. E a questo punto, che parlavamo di queste due realtà esistenti, non è che c'è una realtà migliore di un'altra, è che tutto quello che non è reale è motivo di sofferenza. Se te ne sei accorto, inizia a voler fare un lavoro su di te, inizia a volerti conoscere. Se no, ci si accontenta di quello che si legge sui libri, di saper riportare, si mantengono come delle convinzioni, delle certezze, delle assolutezze di un altro tipo, personali. Quando tutto questo crolla, perché della sofferenza non ne puoi più e perché la vita ti ha torchiato a puntino, forse inizi a desiderare e allora ti arriva un altro tipo di insegnamento. Forse lo attrai o forse ne vieni attratto. Mi sento di dire solo questo. E allora a quel punto lo vedi Dio, come diceva Stefano prima, in un fiore, in una formica, nelle stelle, in tutto quello che c'è. Non lo sai spiegare, per questo che lo chiami Dio. Puoi chiamarlo in mille modi, ma fondamentalmente non sai cos'è. Rimane un mistero la vita.
Sì. Poi che tutto possa essere stato strumentalizzato, e che la corruzione, ma questa fa parte degli aspetti che viviamo tutti, basta che vedi come cresce un bambino. Se stai buono ti porta ai giardinetti, se stai fermo è già corruzione, a 3 anni l'hai già insegnato cosa vuol dire vivere, no? In questo mondo. Ti compro la macchinina se adesso stai seduto e fai i compiti. Ecco, l'hai già corrotto. Quindi figurati se poi a 60 anni non diventa un gran figlio di buona donna che se la sa cavare benissimo in questo mondo. E poi quello che hanno fatto con le religioni, l'hanno fatto perché è stato fatto così. In quel periodo era quello che si richiede. Adesso non andiamo a vedere. Diciamo che abbiamo tutti come esseri umani delle gran belle caratteristiche che possono essere messe a frutto e diventare dei talenti, oppure essere usate arbitrariamente per far del male a destra, a sinistra e anche a noi stessi.
Grazie Mel. Beh, ci manca un minuto, quindi lascio a Martina la possibilità, se vuole esprimere una sintesi, se c'è qualcosa che vuole aggiungere, fatto che ci porti anche un'esperienza, insomma, diversa di contatto con quello che...
Ma per collegarmi a quello che dice Mel, perché l'ho scritto proprio qua mentre lo diceva, l'illusione dell'io è la mia fonte di sofferenza, proprio per andare all'inizio anche di questa trasmissione con quello che è stato il contatto con la realtà. Vedere insomma che questa illusione, perché poi anche parlando di Dio, questo io poi si crede Dio nella
sì,
sua
esattamente questo è il problema
che forse anche tu volevi esprimere, Mel, quando sì, dicevi sì, che questa cosa non è qualcosa del creatore, cioè questa è una roba che mettiamo su noi con la nostra mentalità, che sicuramente è lo strumento anche per poi andare a lavorare
sì, sì,
e per andare sempre di più a conoscere noi stessi attraverso questa illusione, perché se non ci fosse magari saremmo già, non so, come gli animali, no? Loro sono ciò che sono, però ovviamente non hanno questo aspetto di autocoscienza, di auto-osservazione che noi abbiamo come dono, credo,
sì,
come un grande dono che ci viene dato, e quindi è il fatto di poterlo anche sviluppare questa auto-osservazione, questa introspezione, questa forma di presenza, è quello che un po' ci distingue dall'essere totalmente bestie. Perché neanche io vedo gli animali che ci sono d'altrove, sono così puri, così...
meno bestie.
Esatto, non sono bestie, sono meravigliosi, hanno quasi umani nei loro occhi, ma rimangono animali, cioè non so come spiegarlo.
Hai reso.
E quindi sento che... Questa, il poter vedere le nostre illusioni, poter vedere che sono la fonte della nostra sofferenza, che siamo che sono attaccata a questa sofferenza, perché comunque mi fa rimanere nel mio. Adesso so, Iapo mi guarda perché stiamo finendo, quindi chiudo. Sento che partire da lì, cominciare a lavorare, vedere che vogliamo essere altro e fare questi piccoli passi, un passo alla volta, per noi stessi in primis, per poter vivere meglio.
Grazie, bellissimo messaggio. Io ringrazio entrambe di essere state qui in trasmissione.
Sì. Grazie, siamo in piena evoluzione, questi sono anni di grande trasformazione ed è bellissimo farne parte. Io ringrazio Hermes, ringrazio l'insegnamento, ringrazio voi gruppo che siete sempre spunto di crescita continua. Grazie, e gli ascoltatori tutti ovviamente che ci seguono e contribuiscono con i loro interventi.
Anche io vi ringrazio tantissimo per l'invito qua con voi, e a Hermes e a tutto il gruppo altrove.
Bene, mi unisco ai ringraziamenti di Mel e di Martina per coloro che ci hanno ascoltato in questo 2024. Noi vediamo appuntamento nel 2025, quindi a venerdì 3 gennaio, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa dalle 12 alle 13.30. Vi ricordiamo il nostro sito internet www.seialtrove.it. Auguri di buon anno a tutti voi. La gratitudine è il peggior nemico della mancanza, la porta che chiude al male insito nel parassita e nel predatore.